Grazie. Grazie Jeremy. Nicola, ti chiamerei sul palco. La sfida è grossa, ed è per noi, per voi. Grazie Nicola di essere qui, di essere stato, è da questa mattina che ascolta, grazie di poter rispondere a questa sfida che ci lancia Jeremy.
Prova? Ok.
Vai.
Per iniziare a dirci la verità, ci sono due frasi dette all'inizio da Carlo Mochi e le grandi suggestioni di Rifkin che convergono e ci chiedono a questo punto di sciogliere dei nodi. Mochi diceva: le leggi per cambiare non bastano, bisogna implementare nella società attraverso un'azione quotidiana le riforme, le suggestioni delle riforme che indicano via, e ora Rifkin ha offerto un orizzonte di cambiamento rivoluzionario. Tradotto qui, ci deve portare a dire, io sono molto d'accordo, che per tentare di realizzare quanto raccontato e quanto vuol fare l'Italia per cambiare, abbiamo bisogno di una nuova pubblica amministrazione che rimetta al centro il valore del lavoro e la qualità del lavoro, perché altrimenti queste ambizioni, senza questo elemento della valorizzazione del capitale umano, penso non si realizzeranno mai. Il governo, dopo molti anni di blocco, ha riaperto la stagione dei contratti. Io penso che faccia parte di questa discussione chiudere bene quella partita dei contratti, anche con più risorse, per rimettere al centro il lavoro come motore di attuazione di quello che dovremmo fare, perché altrimenti, usciti da questa stanza, gli strumenti per realizzare queste grandi ambizioni non le abbiamo. Questo lo dico perché, a ben guardare, le suggestioni di Rifkin offrono un orizzonte assolutamente condivisibile, e se vogliamo essere coerenti dobbiamo anche dirci che il problema nostro non è se siamo d'accordo, perché è un orizzonte giusto, condivisibile e fondato su una lettura corretta. Ma il grande problema è come realizzarlo e come unire i tempi dell'innovazione ai tempi della riforma e dell'innovazione dello Stato. Cioè, io credo noi dobbiamo in fretta superare il tempo della contemplazione del giusto obiettivo e della giusta analisi con la realizzazione del cambiamento in tempi che devono correre. La società, il mercato ha offerto un'evoluzione delle cose che cambiano. In 2 anni non esiste più un autogrill sulle autostrade italiane che non abbia i propri parcheggi forniti da energia solare. Non è lo stesso per gli ospedali, per le scuole, per i tetti degli edifici pubblici, per l'efficientamento energetico. O tutti gli ambulatori privati di cliniche di analisi ormai mandano ai propri pazienti referti online e a macchia di leopardo l'offerta del servizio sanitario pubblico su un'innovazione digitale che c'è e sulla quale la società è arrivata prima. Io questo lo dico non perché sono pessimista, ma perché credo che questo sia il momento magico per fare. Finalmente la fase di riforme non ha come obiettivo l'eliminazione dello Stato, ma la sua rilancio. Si è superata una fase della quale, dobbiamo dircelo, il blocco del turnover aveva anche come elemento non detto una proliferazione di enti, società, corpi intermedi, che certo non ha favorito la competitività del sistema e oggi non ci aiuta a raggiungere questi obiettivi, ma questa è una fase passata. E anche viviamo in un tempo, diciamocelo finalmente, nel quale il nuovo può essere affrontato dentro la riforma dello Stato. Per troppi anni, di fronte alla necessità di innovazione, noi abbiamo visto nello Stato la bad company irriformabile e quindi il nuovo andava fatto fuori. Questa è stata una tragedia, perché abbiamo avuto una incomunicabilità tra questa ambizione e questa presunta bad company che non cambiava mai. E allora qual è? E chiudo, per essere coerenti non tanto sul se ma sul come riusciamo a determinare innovazione. Io credo che dalle parole di Rifkin c'era un elemento fortissimo che a un pubblico amministratore interessa moltissimo. Oggi, grazie alle nuove tecnologie e alle innovazioni, superiamo una fase storica nella quale, dal dopoguerra almeno, se vogliamo prendere questo punto di riferimento, ogni innovazione, ogni nuovo servizio produceva comunque un costo aggiuntivo. La grande rivoluzione che stiamo vivendo dimostra invece che viviamo nel tempo nel quale ora, grazie all'innovazione, noi possiamo aumentare la qualità del servizio e ridurre il costo della pubblica amministrazione. È questo il cuore del motore della riforma possibile. Il massimo dell'innovazione, la regione che apriva un asilo nido in una città, era un valore aggiunto in termini di qualità di servizio, ma nel vecchio modo e nella vecchia formula produceva un costo poi per la pubblica amministrazione. Noi oggi, con un investimento sull'efficientamento energetico di un asilo nido, produciamo una innovazione nella qualità del servizio percepito per il cittadino e un abbassamento della quantità del costo per la pubblica amministrazione che lo gestisce. È qui la macchina che deve ora farci accelerare, sapendo vediamo che il tema è quella della costruzione di un nuovo Stato moderno. Non ci sono mezze misure, un nuovo Stato moderno fondato su tre grandi principi. Il nuovo Stato deve essere digitale, sostenibile e aperto. Sul digitale io credo che il grande terreno del confronto sia la sanità. E ce ne sono tante, non voglio creare gerarchie, ma non c'è dubbio che il nodo della realizzazione, a mio giudizio, del cambiamento è la sanità. Primo, perché rappresenta in questo momento la maggiore quantità di risorse pubbliche destinate alla realizzazione di un obiettivo costituzionale e l'offerta di un servizio. 112 miliardi di euro l'anno che noi possiamo non ridurre come quantità di spesa, ma in teoria anche ridurre come quantità di spesa offrendo migliori servizi. Cito un dato: l'avvio della digitalizzazione dell'Open Sanità nella nostra regione, solo con l'80% delle ricette dematerializzate ormai in tutte le farmacie, produce non solo un miglior servizio, ma circa 1,5 milioni di euro di risparmio l'anno solo sul risparmio della carta, e si potrebbe continuare all'infinito, pensando a cosa accade quando su un telefono cellulare il cittadino trova la storia della propria vita dentro i fascicoli sanitari, in termini di riduzioni di spostamenti e quindi di produzione di inquinamento dentro la metropoli, in tempi di riduzione del tempo di vita occupato. Secondo tema, sempre per andare veloce, sostenibile. Io penso che nella pubblica amministrazione, anche qui tra le tante cose, ma credo che la democrazia è scelta, la questione fondamentale sulla quale ci si dovrebbe concentrare è il tema dell'efficientamento energetico. Noi abbiamo visto come, dando degli obiettivi strategici, grazie all'Europa, sul tema della raccolta differenziata, la macchina amministrativa comunale, regionale si è mossa e grazie a questi obiettivi si è cambiato. Io penso che bisognerebbe fare la stessa cosa sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Un grande piano nazionale che impone alle varie articolazioni dello Stato obiettivi stringenti per trasformare l'immenso patrimonio di edifici pubblici del nostro Stato: scuole, università, ospedali, edifici degli uffici, palestre, centri sportivi. Noi dobbiamo programmarlo, quantificare i risparmi. Anche qui, piccolo esempio: 150 cantieri di efficientamento, fondi europei 2007-2013, realizzati 4,5 milioni di risparmio di bolletta energetica anno su una piccolissima cosa, e quindi io credo che, a proposito di spending review, questo sia un grande orizzonte per dimostrare anche che la spending review non è taglio ma è innovazione. E infine la democrazia, e cioè il nuovo Stato deve essere aperto o includente, ma per un motivo che, se noi non guardiamo in faccia, determinerà solo una crisi delle democrazie. E il motivo nuovo è il cittadino attivo nella scelta democratica, che rifiuta ormai di ascoltare i comizi ma vuole partecipare alle decisioni, ma anche il cittadino attivo che prende sulle proprie spalle una parte di quei servizi che prima faceva la pubblica amministrazione. Dai più banali, si paga dal cellulare le bollette, non va più alla fila, alla posta, eccetera, eccetera, eccetera. Pensiamo, e che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire accettare il cittadino attivo? Vuol dire ad esempio che con l'open data e la messa online dei piani urbanistici, l'abuso perché viene su un palazzo durante la notte o l'occupazione di suolo pubblico del tavolino del ristorante che occupa spazio pubblico, per citare in questo caso un incontro sul tema della sfera dei diritti, implica che parte dello Stato, parte della pubblica amministrazione diventa il cittadino attivo e questo produce un feedback positivo anche di velocità e di trasparenza e non di contrapposizione, fotografate dalle file o dai ritardi della documentazione o da tutto ciò che vogliamo. Quindi io credo che ora questa sia la grande sfida, ripeto, almeno per noi, penso, non dire se questa è una visione lungimirante, perché lo è una visione lungimirante, ma capire come, sapendo, e chiudo davvero, che la grande elemento di discontinuità che dobbiamo introdurre è un'idea superata dello Stato italiano e delle sue articolazioni, nella quale dal dopoguerra, sbagliando, abbiamo costruito un sistema delle autonomie per cui in Italia tutti fanno un po' tutto. Le famose conferenze dei servizi con 30 attori intorno a un tavolo è un modello che per stare al passo della realizzazione di quelle innovazioni non tiene più. Anzi, dobbiamo, anche in quadro di una responsabilizzazione di chi assume le decisioni, ricostruire un modello statuale nel quale non scompaiono gli attori, ma ognuno si carica di maggiore responsabilità, a volte anche esclusive, perché si sa se si sbaglia di chi è la colpa, se si fa bene di chi è il merito, ma soprattutto si corre un po' più veloce e quindi ci avviciniamo a quella necessità di tempo di innovazione che purtroppo invece è un po' il tallone d'Achille a volte di questa stagione. Grazie.